Detto questo, mi sembra comunque giusto per noi che ci siamo, per noi che siamo qua, approfittare della parola per così meditarla un attimino insieme, visto che ci riuniamo per questo motivo, giusto o non giusto. Quindi oggi vorrei proporvi di così riflettere insieme, in particolare su un capitolo della scrittura, ma sono arrivato a questa porzione della scrittura questa settimana facendo quello che probabilmente facciamo un po' tutti quanti. Ogni tanto, giustamente, riprendiamo la Bibbia, riprendiamo magari alcuni libri della Bibbia che abbiamo trascurato per un po'. Nel mio caso, questa settimana ho voluto riprendere il libro dell'Esodo e ho voluto riprendere i primi capitoli di questo libro, il libro dell'Esodo, il libro che racconta quello che succede dopo la morte di Giuseppe, dopo la morte di Giuseppe e dei suoi fratelli, quindi Abramo, Isacco, Giacobbe, poi Giuseppe, sappiamo, venduto dai suoi fratelli in Egitto. E tutti loro, a un certo punto, per quanto abbiano potuto vivere a lungo, a un certo punto viene anche il loro turno di andarsene al Signore e quindi praticamente pian piano tutti quanti muoiono. E in Egitto non dobbiamo dimenticare che Giuseppe non era una persona qualunque, Giuseppe era il viceré d'Egitto, era il numero due dopo il faraone. E quindi prima di leggere poi la porzione di scrittura che volevo condividere con voi oggi, volevo fare un piccolo riassunto dei due capitoli che precedono il capitolo che andremo a leggere insieme. E da questi capitoli ci viene subito trasmesso un messaggio importante, ossia che sebbene in Egitto si siano trasferiti in realtà solo 70 israeliti, ok? Perché c'era Giuseppe e poi naturalmente Giacobbe con gli altri fratelli di Giuseppe e con le loro famiglie, quindi il numero di persone, 70, 71, mettendo Giuseppe, non lo so, comunque una settantina di persone si sono trasferite in Egitto, ok? Quindi un numero piuttosto piccolo, un numero esiguo. Ma leggendo il libro dell'Esodo ci accorgiamo subito che nonostante appunto fossero pochi Giacobbe, i figli e le loro famiglie, nel giro di pochissimi anni si moltiplicano grandemente e dice la scrittura che diventano molto numerosi e molto potenti, ok? Da 70 si moltiplicano, crescono, il favore di Dio e su di loro crescono e diventano davvero molti, al punto che, a un certo punto, naturalmente i faraoni si alternano uno dopo l'altro, ne muore uno, ne viene messo un altro, a un certo punto uno dei re d'Egitto, che prende naturalmente il comando del paese, fa un'affermazione importante, un'affermazione basilare. Lui dice che cosa? Il popolo di Israele è più numeroso e più potente di noi. Questo è un problema, ok? Perché è un problema? Perché nel momento in cui dovesse succedere che entrassimo in un conflitto con un nemico e questi dovessero magari decidere di allearsi con il nostro nemico, noi saremmo davvero messi male. E in ogni caso, sono troppi per rapporto a noi, sono in maggioranza numerica e sono più potenti di noi. E quindi a questo punto questo faraone decide delle misure straordinarie. E la prima di queste misure straordinarie qual è? È quella di metterli nei lavori forzati, quella di introdurre la schiavitù. E quindi gli israeliti vengono usati essenzialmente per due tipi di lavoro, nei campi come manodopera nei campi e poi vengono usati come uomini per diciamo così, prestarsi a costruire le varie città d'Egitto e quindi li costringono a lavorare in condizioni davvero difficili come letteralmente schiavi. Nonostante questo, nonostante questa incredibile oppressione, il favore di Dio è sugli israeliti, e quindi la scrittura ci racconta che questi crescono ancora di più, aumentano ancora di più. Nonostante l'oppressione, il favore di Dio è su di loro e sono sempre più numerosi. E a questo punto il faraone giustamente comincia a grattarsi la testa e dice: questa prima misura non è stata sufficiente, dobbiamo adottare una seconda strategia. E quindi che cosa fa? Dà ordine alle levatrici ebree di fare che cosa? Di accertarsi che nel momento in cui sta nascendo, sta venendo al mondo un maschio, non so, probabilmente devono strangolarlo, soffocarlo, non so cosa dovessero fare, ma appena doveste vedere nascere un maschio, dovete eliminarlo. Anche questa strategia sappiamo che non funziona. Queste levatrici vengono convocate dal faraone e dice: come mai non funziona? Non funziona perché le donne ebree sono più forti di quelle egiziane, quindi noi arriviamo e sono già nati sti bambini, quindi non possiamo farci nulla. A questo punto il faraone dice: va bene, stanno così le cose, introduciamo la terza definitiva norma. Nel momento in cui dovesse nascere un bambino maschio, dovete semplicemente prenderlo e buttarlo nel fiume Nilo. Così, appena qualcuno si accorge che tra gli ebrei c'è un bambino maschio, lo prendete nel fiume affinché muoia nel fiume. Questo ci fa capire quanto fossero spregiudicati e fossero pronti a qualsiasi cosa gli egiziani pur di risolvere questo problema. A fronte di questo contesto, dice la scrittura, che un uomo e una donna della tribù di Levi si conoscono e un giorno decidono di sposarsi. Si sposano, lei, come talvolta succede, rimane incinta e 9 mesi dopo, naturalmente, nasce un bambino. Nasce questo bambino che naturalmente, se fosse scoperto, farebbe la fine di tutti gli altri, giusto? Sarebbe buttato nel fiume. Ma la mamma, dice la scrittura, vedendo quanto questo bimbo era bello, allora qualcuno dirà: ma qual è la mamma che non pensi che suo figlio sia il più bello dei figli? Nessuna mamma. Ma la scrittura viene in aiuto a tutti noi per comprendere meglio che cosa significasse questo bello, perché poi nel libro degli Atti, al capitolo 7, dice: bello agli occhi di Dio. Quindi questa donna, questi genitori, hanno intuito che su questo bimbo c'era qualche cosa di speciale, c'era l'unzione di Dio, la presenza dello Spirito di Dio. E quindi questa mamma dapprima lo tiene nascosto per 3 mesi e poi, come sappiamo, perché naturalmente mi state guardando come per dire questo chissà cosa sta raccontando, la storia la conosciamo, mette questo bimbo in un canestro reso impermeabile che poi mette sul fiume Nilo in un canneto e chiede alla sorella di questo bimbo di osservare che cosa sarebbe poi successo. Sappiamo chi trova questo bimbo, a trovarlo è la figlia del faraone, c'è tra l'altro la figlia del faraone, la figlia di colui che ha detto nel fiume, ok? Però è probabile che questa donna fosse una donna che non aveva figli. Quindi quando vede questo bimbo in questo canestro, perde la testa e dice: questo è mio, questo diventa mio figlio, ok? E quindi se lo tiene e infatti lo chiama Mosè. E Mosè significa figlio, poi significa anche un'altra cosa, ma significa figlio, come per dire: è mio figlio. E poi naturalmente significa anche tratto fuori, perché dice: lo tratto fuori dalle acque del fiume. Mosè cresce alla corte del faraone, diventa adulto, un giorno vede che un egiziano sta picchiando un ebreo, interviene senza troppo riflettere, interviene in modo un po' risolutivo, interviene in modo sbagliato, perché praticamente si guarda un attimino in giro, prende questo, lo uccide e lo mette sotto la sabbia. Il giorno dopo c'è un'altra situazione, morale della storia, il faraone viene a sapere che Mosè si è macchiato di un omicidio e quindi naturalmente Mosè se ne deve andare e se ne va a Madian, dove si sposa con Sefora. Tra l'altro lì quando arriva a Madian fa un attimino un po' il grandeur, perché arriva lì, ci sono queste sette sorelle che stanno portando al pascolo le loro greggi, ci sono degli uomini che le mandano via dove sono, perché loro sono andate al pozzo, e allora arriva lui, si distingue. E quindi naturalmente questo fa sì che poi dal futuro suocero venga visto nel modo giusto e quindi gli concede di sposare Sefora. Vogliamo leggere insieme Esodo capitolo 3, i versetti da 1 a 12. Esodo 3, da 1 a 12. Siete contenti di aver risentito questa storia che avete sentito mille volte alla scuola domenicale? Ma è importante ricordarcele queste cose, o no? Allora, dal versetto 1, capitolo 3. Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Quando il Signore ripete due volte, bisogna stare attenti. Ed egli rispose: eccomi. Dio disse: non ti avvicinare qua. Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ititi, gli Amorei, i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei. Ora, ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me, e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Or dunque va, io ti mando dal faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal faraone e per far uscire dall'Egitto i figli di Israele? E Dio disse: va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato: quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Amen. Ci sono quattro versetti che a mio avviso meritano un breve commento. I versetti in questione sono il 5, dove Dio dice a Mosè: togliti i calzari; il 7, quando Dio dice per due volte: ho visto, l'otto, dove dice: andrà in un paese spazioso, buono, dove scorre il latte e il miele, e dove sono i Cananei, gli Ittiti, i Gebusei e tutti gli altri. E il versetto 11, quando Mosè dice: chi sono io? Il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è questo: visto ha visto. Visto ha visto. Ok? Detto altrimenti, il Signore non si è distratto. Il Signore non ha dimenticato né il suo popolo, né naturalmente coloro che nascendo di nuovo, che nascendo dall'alto, hanno affidato a lui la loro vita. Ok? Quindi non ha dimenticato loro e non ha dimenticato noi. Ok? Visto, ha visto. Visto, sta vedendo. Ma vogliamo procedere con ordine. E quindi cominciamo con il versetto 5, dove appunto il Signore, vedendo che Mosè si sta avvicinando per capire quella strana cosa, gli dice, anzi gli ordina, di togliersi i calzari perché il luogo sul quale si trova è un luogo santo, sacro. Allora, tralasciando il fatto che sotto le nostre scarpe si possa trovare di tutto e di più, quindi di sicuro sporco e anche tanto altro, hanno fatto un esperimento, adesso Daniela fra un attimo mi strozzerà, ma fa niente, hanno fatto un esperimento, dopo vi dico perché. Hanno fatto un esperimento e hanno preso un paio di scarpe nuove, uscite dalla fabbrica, le hanno date a una persona, gli hanno detto camminaci per 2 settimane e torna da noi. Quando la persona è tornata al laboratorio e ha riportato le scarpe, sotto le scarpe si sono trovate 420.000 unità di batteri. 420.000 unità di batteri. Naturalmente sotto le suole delle scarpe si possono trovare non solo batteri ma anche virus, oltre a regalini di animali domestici, per dire, altre cose di questo genere. Quindi, tralasciando questo particolare, e quindi che sarebbe bene anche nelle nostre case, ecco perché Daniela potrebbe strozzarmi, non entrare con le scarpe e fare come fanno i giapponesi, che praticamente hanno le ciabatte, ma non solo hanno le ciabatte, sembra che abbiano delle ciabatte per ogni locale della casa, no? Quindi le ciabatte per il bagno, le ciabatte per la camera da letto, ciabatte per altri luoghi della casa. Quindi, tralasciando questo aspetto, ma venendo quindi al discorso fatto da Dio e quindi riguardante i calzari, qual è il messaggio? I calzari simboleggiano tutto ciò che ci rende sporchi, che ci rende inadeguati in presenza di un Dio che è 3 volte santo, ok? E quindi questa immagine è un'immagine che sicuramente è di estrema attualità, che riguarda anche noi. Anche noi dovremmo simbolicamente toglierci i calzari, soprattutto quando andiamo in presenza di Dio, ma in generale dovremmo imparare a toglierci regolarmente i calzari. Perché? Perché può trattarsi di tante cose. Può trattarsi dei nostri pensieri sbagliati, pensieri che sono in sintonia con l'andazzo di questo mondo, perché questo mondo ci influenza, che noi ci rendiamo conto o no, ci influenza e tenta di fare in modo che determinate cose che non vanno bene agli occhi di Dio siano sdoganate e quindi che vadano bene anche ai figli di Dio. Quindi c'è un discorso riguardante i nostri pensieri, c'è un discorso riguardante il modo che abbiamo di esprimerci, quindi delle parole fuori luogo. Abbiamo dei calzari che vanno tolti quando sperimentiamo grandi delusioni e quindi reagiamo in funzione di queste delusioni, quando cominciamo ad avere invidia nei confronti di qualcuno, quando ci esprimiamo con rabbia, con ira, quando ci lasciamo prendere dalle critiche nei confronti degli altri, quando queste critiche poi portano a delle divisioni, portano a delle inimicizie. Ebbene, tutte queste cose sono cose che ci fanno capire che presentarci davanti a Dio con quel tipo di calzare non va bene, non va bene. Quindi il Signore ci invita ancora oggi a toglierci i calzari. Naturalmente non c'è solo il discorso dei pensieri e delle nostre parole, di quello che noi diciamo, ma anche il discorso riguardante i nostri comportamenti, che talvolta sono davvero inappropriati. Ubriachezze, per dire una cosa naturalmente grave, evidente agli occhi di tutti, ma c'è anche tanto egocentrismo. E oggigiorno nella Chiesa, parlo a livello generale, c'è anche tanta indifferenza, che è un male terribile. Indifferenza. Ma chi se ne frega? Ma non mi importa. Quindi egocentrismo e indifferenza. E questo chiaramente è un male grave agli occhi di Dio. Ecco perché, così come è stato detto a Mosè, viene detto anche a noi, ancora oggi, togliti i calzari. Vieni in mia presenza in modo adeguato, perché il luogo dove stai è santo. E io sono un Dio tre volte santo. Naturalmente questo vale per voi, vale naturalmente anche per me. Lo Spirito Santo ci invita quindi a toglierci i calzari, a riavvicinarci al Signore dal quale magari ci siamo allontanati. Dice in un passaggio della Scrittura: ritornate a me, voi che vi siete così tanto allontanati da me. E noi ci siamo allontanati dal Signore spesso, lamentandoci molto e pregando poco e leggendo poco la Scrittura. E quindi si tratta semplicemente di riconoscerlo, non di farne un dramma, ma di riconoscere che anche noi abbiamo bisogno di togliere i nostri calzari e di andare in presenza di Dio così come Lui vorrebbe che noi ci presentassimo, e quindi chiedendogli perdono per le tante cose che abbiamo pensato, detto o fatto, che non erano in sintonia con la sua volontà. Prima Pietro 1,16, conosciamo questo versetto, dice: siate santi come io sono santo. Allora uno dice: ma come faccio a essere santo come tu sei santo? Impossibile. Ma vogliatelo, abbiate questo come obiettivo, vogliate migliorare la vostra integrità e quindi vogliate muovervi verso la santificazione. Quindi questo è il primo versetto che volevo sottoporre alla vostra attenzione. Il secondo è il versetto 7. Quando il Signore dice a Mosè: ho visto, nella nostra traduzione lo ripete due volte, in altre traduzioni dice la stessa cosa in un altro modo. Detto altrimenti, per averla vista, l'ho vista, l'afflizione del mio popolo. L'ho vista. Il popolo di Israele non è finito in schiavitù da un giorno all'altro. Si è trattato probabilmente di un processo del quale è probabile che siano stati corresponsabili, nel senso che pian piano si sono dimenticati di nuovo di Dio e determinate cose poi sono successe. In ogni caso, quel processo è stato permesso da Dio ed è durato un tempo stabilito da Dio, 400 anni all'incirca. Il periodo prima dell'Esodo. Quanto siano stati in schiavitù di questi 400 anni non ci è dato di sapere. Comunque un processo. Al termine di questo periodo il Signore però afferma: ho visto, ho udito, sono al corrente ed è proprio per questo che ho un piano. Ho visto, ho udito, sono al corrente, ma ho un piano. Questa è la buona notizia. Siamo d'accordo? Ha un piano. E la stessa cosa vale per noi di fronte a quelle che sono le nostre afflizioni, quelle che sono le nostre difficoltà, le nostre delusioni, le prove che dobbiamo affrontare ogni giorno, le difficoltà della vita, le preoccupazioni. Preoccupazioni legittime, adesso per esempio di fronte al virus che si sta espandendo in tutto il mondo. Ebbene, di fronte a tutte queste cose, il Signore che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo la stessa cosa. Ho visto, ho udito, ho un piano, abbi fiducia. Amen. Ho visto, ho udito, ma ho un piano. E quindi a voi non rimane che avere fiducia in me. avere fede in me. Il Signore ha un piano. Questa faccenda del coronavirus non lo prende, diciamo così, impreparato, non lo sorprende impreparato. Il Signore ha un piano. Qual è il suo piano? Non lo sappiamo. Ma quello che è importante è che ciascuno di noi gli dia fiducia. Lui ha visto, lui ha udito, lui ha un piano e quindi non abbiamo motivo di preoccuparci. Quanti dicono amen? Ok, passiamo quindi al versetto 8. Al versetto 8 il Signore dice una cosa strana a Mosè. Dice: io ho preparato per voi un paese buono e spazioso, dove scorre il latte e il miele, un luogo meraviglioso, dove però ci sono i cananei, i gebusei, gli ittiti e tutti gli altri. Sembrerebbe un controsenso, una contraddizione. Ma come? Tu ci dai un paese che invece di essere lì pronto, tranquillo, già preparato, dove non ci siano nemici di sorta, latte, miele, tutto quello che vuoi, ma un paese tranquillo. No, il Signore dice: io ho preparato per voi un paese meraviglioso, fantastico, tra l'altro abitato. Tra l'altro abitato da 7 popolazioni che non saranno così contente di vedervi arrivare e di sentirsi dire grazie per il lavoro svolto, grazie per tutto quello che avete messo in piedi, tutto arato, tutto sistemato, bestiame, tutto quanto. Grazie, arrivederci, adesso ci siamo noi, voi andatene via. Eppure questo è quello che il Signore dice a Mosè. È una cosa strana che ci fa pensare. E beh, un paese senza insidie, senza prove da affrontare, non avrebbe certo favorito la loro fede, non avrebbe favorito lo sviluppo della loro fede, non avrebbe certo favorito la necessità di dipendere da Dio. In più, nella scrittura dice chiaramente che perché il paese potesse essere preservato, doveva succedere quello, altrimenti il paese sarebbe andato in devastazione, gli animali selvatici avrebbero rovinato tutto. E quindi c'era questa volontà di Dio di fare le cose in questo modo. E lui ha voluto questo perché loro sviluppassero la loro fede e la loro dipendenza da Dio. Ebrei, capitolo 11, Ebrei capitolo 11, versetto 6, che è un versetto straconosciuto, dice: or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Quindi la questione della fede è una questione imprescindibile ed è per questa ragione che è nelle difficoltà che noi impariamo ad avere fede. Senza difficoltà non servirebbe niente avere fede. Quindi uno dice: e allora a questo punto devo partire dal presupposto che il Signore metterà sulla mia vita circostanze avverse di ogni tipo? Non necessariamente, ma potrebbe succedere. E nel momento in cui succede, quando succederà, il Signore si aspetta da noi fiducia in Lui. Lui si aspetta che ognuno di noi sviluppi una sana dipendenza da Lui, dipendenza da Dio. Guardate di fronte a questo virus, come siamo tutti ormai impotenti. Sì, certo, possiamo mettere in atto una serie di misure, ma l'emergenza in certe regioni, la vicina Lombardia ad esempio, è grave. Cosa possiamo fare noi? Beh, questo è un momento nel quale possiamo ricordarci di essere figli di Dio e confidare in Dio, confidare nel suo piano, nel suo proposito, nel fatto che Lui sa cosa sta facendo, sa perché sta permettendo certe cose. A noi chiaramente sfugge perché non siamo, diciamo, nella condizione di comprendere tutti i suoi pensieri, tutti i suoi disegni, tutti i suoi piani, ma Lui sa. E quindi questo è un periodo nel quale noi come Chiesa siamo chiamati a confidare in Dio e a trasmettere fiducia in Dio. Naturalmente a pregare per le circostanze avverse, a pregare per chi dovesse ammalarsi, ci mancherebbe altro, ma soprattutto confidare in Dio. Perché il Signore sa, e se questo fa parte del suo piano, fa parte del suo piano, non ci sono storie. Le cose andranno come Lui ha stabilito, come Lui ha voluto. Ed è inutile dire no, deve andare diversamente, no, questo virus deve fermarsi. Mettiamoci davanti a Dio e diciamo, Signore, sia fatta la Tua volontà, perché Tu hai un piano e questo è un piano preciso per questo tempo. E noi siamo stati chiamati a vivere questo tempo in queste zone. E quindi in questo senso dobbiamo dare fiducia a Dio e dobbiamo imparare a dipendere da Lui. L'ultimo versetto che voglio sottoporre alla vostra attenzione è il versetto 11, dove naturalmente Mosè, a fronte della chiamata che Dio gli rivolge, dice: chi sono io per fare una cosa di questo genere? Chi sono io per presentarmi davanti al faraone, persona notoriamente facilmente irritabile, severa, che non ha esitato un attimo a dare delle istruzioni del tipo buttate tutti i maschi nel fiume? Chi sono io per presentarmi davanti a lui e dirgli che c'è una novità della quale forse, caro faraone, non sei ancora al corrente. E la novità è questa: il Signore ci ha ordinato di andarcene. La tua forza lavoro in massa saluta e se ne va. Chi sono io per andare a dire una cosa di questo genere al faraone e quindi per prendere in mano le redini del popolo e condurlo fuori dalla schiavitù d'Egitto? Chi sono io per andare a dirgli che noi siamo in partenza per non più ritornare? Chi sono io? E la risposta del Signore è chiara: va, perché io sarò con te. Vai, perché la differenza la faccio io. Non sei tu che fai la differenza. Io sarò con te e io farei in modo che quello che ho decretato avvenga puntualmente. Naturalmente è questo quello che ci consola. Guardiamo insieme l'ultimo passaggio della scrittura in Giovanni capitolo 14 dal versetto 22, cosa c'è scritto? Giovanni 14 dal 22. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? E Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Cosa ha detto il Signore? Io sarò con te. Cosa dice qua? Noi verremo da lui e dimoreremo con lui, presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Questo che cosa significa? Numero uno, che chi ama davvero Dio osserva la sua parola e di conseguenza il Padre mostrerà il suo amore andando da lui o da lei unitamente a suo figlio per dimorare con lui o con lei. Amen? Quindi il Signore dimora con noi, è in noi. Ok? Numero due, lo Spirito Santo mandato dal Padre ci insegna ogni cosa e ci ricorda tutto ciò che il Maestro ha detto. Questo è lo scopo dello Spirito Santo, questo è il suo compito, ricordare a noi tutti tutto ciò che Gesù ha detto. Questo è essere guidati da parte dello Spirito Santo, guidati nella parola, in ciò che la parola afferma, in ciò che la parola dice. E infine, e questa è la cosa bella, perché in questi giorni ne abbiamo davvero bisogno, Lui ci dà la sua pace. Abbiamo bisogno della sua pace? Assolutamente sì, perché un po' di ansia nei nostri cuori sicuramente c'è, un po' di preoccupazione, però qui ci viene promesso che Lui ci dà la sua pace affinché il nostro cuore non sia turbato e non si sgomenti, ossia non si impaurisca, non si deprima. Lui ci dà la sua pace. E quindi, così come ha detto a Mosè, va, perché io sarò con te, allo stesso modo, attraverso questo passaggio, ci accorgiamo che le sue indicazioni sono le medesime. Va, perché io sono con te. Va, affronta questa domenica, perché io sarò con te. Va, affronta questa settimana, perché io sarò con te. Va, affronta le tue prove, perché io sarò con te. Le tue difficoltà, le tue preoccupazioni, affrontale nella consapevolezza che io sono lì al tuo fianco. Non ti lascio e non ti abbandono. Chi sono io? Nessuno, ma Lui è con me. Chi siete voi? Nessuno come me, ma Lui è con voi, così è come con me. Amen. E questo deve consolarci, questo ci deve dare speranza e questo deve fare in modo che di fronte alle reali preoccupazioni, proprio in questa crisi particolare delle persone comuni che vanno, svaligiano i supermercati, rubano le mascherine, ne fanno di tutti i colori, noi dobbiamo mostrare una serenità, non incoscienza, ma serenità che non viene da noi, ma viene da colui che vive in noi, che dimora in noi e ci fa capire che tutto è sotto il suo controllo. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare. Alleluia, Signore, ti vogliamo benedire, rendere grazie per questo giorno, rendere grazie per la tua fedeltà, rendere grazie per averci dato l'opportunità di riunirci nuovamente, cosa che effettivamente non è così più scontata a fronte di quello che sta succedendo, ma come abbiamo appena finito di dire, ogni cosa è sotto il tuo controllo, Signore. E quindi noi veniamo a te per esprimerti la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza, perché di fronte a tutti i problemi di questa vita, i nostri personali e quelli che stanno affliggendo l'intera umanità, noi abbiamo questa consapevolezza che ci viene dalla fede che tu hai messo nei nostri cuori, da quella fede che tu hai posto dentro di noi, in te, perché sei stato tu a chiamarci, Signore, sei stato tu ad aprirci gli occhi e ci hai permesso di essere attirati alla scrittura, attirati alla tua parola. E quindi noi in questo giorno possiamo discernere non per meriti nostri, ma perché tu ci fai discernere, e che questo è un tempo speciale, un tempo particolare, Signore, nel quale noi vogliamo vivere come tuoi figli. E quindi, Signore, grazie per la pace che tu ci dai, ci elargisci. Signore, grazie perché noi riceviamo, mediante l'opera del tuo Spirito, la tua pace e la tua gioia e la consapevolezza che non abbiamo da temere nessuna cosa. Qualsiasi cosa debba avvenire, possiamo confidare in te. Così come hai detto a Mosè, vai perché io sarò con te, lo dici anche a noi, Signore. E quindi sì, siamo consapevoli che andiamo perché tu sei con noi. Grazie per come tu ci sei vicino, soprattutto in questo tempo. Io voglio benedire ogni mio fratello, ogni mia sorella. Grazie, Signore, per come tu sostituisci la nostra ansia con la tua pace, la nostra preoccupazione con la tua gioia e con la fiducia che possiamo riporre in te. Succeda quel che succeda. Signore, sia fatta la tua volontà, Signore. Sia il tuo proposito, il tuo piano a realizzarsi appieno. E Signore, grazie perché queste situazioni di grande stress generalmente sono situazioni che ci fanno unire più che dividere, Signore, che ci fanno avvicinare gli uni agli altri, se non fisicamente perché non è più possibile, ma spiritualmente. Signore, grazie per come tu ci consoli e grazie per come tu provvedi al nostro bisogno, a ogni nostra necessità. Grazie, Signore, vogliamo celebrarti per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.